Denuncia, bolscevismo e sionismo come strumenti ebraici parte 2. Il Dies Repositori pubblicato nel 1863 dice. Baron Lionel Rothschild, il primo ebreo che sia mai stato ammesso al Parlamento inglese, è l'uomo più benestante, si crede che ora risieda in un altro pianeta. Il Jewish Literature Oter Esseis del 1905 dice. I palazzi dei Rothschild, la famiglia più ricca del mondo, ospitano più di un cuore caldo, le cui pulsazioni sono accelerate del pensiero della storia di Israele e dell'eredità poetica. Il benessere non ha ridotto di una briciola il loro entusiasmo ed il loro amore reale per la fede. L'enciclopedia ebraica stampata tra il 1901 ed il 1906 diceva. È un seguito in qualche maniera curioso al tentativo di mettere in piedi un concorrente cattolico per i Rothschild, dato che ad oggi questi ultimi sono i guardiani del tesoro papale. Il libro seminario dell'economista inglese Ilunga Hobson, Imperialismo pubblicato nel 1902 dice. Vedere anche, tinyurl.com web link. C'è qualcuno che suppone seriamente che si possa sostenere una guerra da parte di qualsiasi stato europeo, o un grande stato indebitato, se la casa dei Rothschild e le sue connessioni si rivoltano contro di esso? Il Missionary Review of the World, volume 29, stampato nel 1906 dice. Il possesso del benessere. Si stima che una casa bancaria ebraica controlli 30 miliardi di dollari. I Rothschild in 10 anni hanno prestato 482 milioni di dollari. Quasi la metà dell'oro coniato del mondo intero si dice che sia in mani ebraiche. Nel 1909, 7 anni prima di diventare primo ministro inglese, David Lloyd George disse in un discorso. Mi piacerebbe davvero sapere se il signor Rothschild è il dittatore di questo paese? Abbiamo veramente tutte le riforme economiche e sociali bloccate semplicemente da una bacheca, nessun diritto di passaggio. Per ordine di Nathaniel Rothschild? Un altro dei biografi di famiglia, Derek Vison, concedette che le critiche ai Rothschild hanno delle ragioni legittime di ansietà, dicendo, la casa dei Rothschild è immensamente più potente di qualsiasi altro impero finanziario che la precedette, ed è in grado di controllare i governi dietro le quinte, segretamente. L'economista olandese Abroere nel suo libro del 2010 Fine del casino globale ci informa che il XIX secolo divenne noto come l'era dei Rothschild quando venne stimato che essi controllano metà della ricchezza del mondo. Mentre la loro ricchezza continua ancora oggi a crescere, hanno fatto in modo di portarla sullo sfondo, dando l'impressione che il loro potere sia svanito. Applicano soltanto il nome dei Rothschild ad una piccola frazione delle compagnie che in realtà controllano. Il leader ebraico, Louis Marshall, ha velatamente confessato che gli schemi del sionismo erano un piano a lungo termine per la conquista del potere da parte degli ebrei, dicendo, il sionismo non è altro che un'incidenza di un piano a lungo termine. È semplicemente un piolo a cui appendere un'arma potente. Questa trama mondiale ebraica non è un fenomeno nuovo in nessuna maniera, e più probabilmente ebbe origine con l'avvento dello stesso giudaismo oltre 3000 anni fa. Una traccia scioccante della sua esistenza è stata lasciata già nel 1492 dal Gran Sanedrin che risiedeva a Costantinopoli. Nel 1492, Chemor, capo rabbino di Spagna, scrisse al Gran Sanedrin, che aveva sede a Costantinopoli, per avere un consiglio quando la legge spagnola minacciava l'espulsione. Questa fu la risposta, caro fratello in Mosè, abbiamo ricevuto la tua lettera in cui ti parli delle ansietà e delle sfortune che state soffrendo. Siamo trafitti da grande pena nel sentirvi dire questo. Il consiglio dei grandi satrapi e dei rabbini è il seguente. 1. Per quanto dici dell'ordine di spogliarvi delle vostre proprietà, rendi i tuoi figli dei commercianti che possano spogliare, a poco, i xiani delle loro. 2. Riguardo a ciò che dici dell'ordine di attentare alle vostre vite, rendi i tuoi figli dottori e farmacisti in modo che possano portare via le vite dei xiani. 3. Riguardo a ciò che dici di loro che distruggono le vostre sinagoghe, rendi i tuoi figli canonici e clerici in maniera che possano distruggere le loro chiese. 4. Per le altre vessazioni di cui ti lamenti, fa in modo che i tuoi figli diventino avvocati e legislatori, e verifica che possano sempre immischiarsi negli affari dello Stato, e che mettendo i xiani sotto il vostro giogo possiate dominare il mondo e vendicarvi di essi. 5. Non deviare da questo ordine che ti diamo, perché vedrai per esperienza che, per quanto tu sia umiliato, raggiungerai la realtà del potere. Firmato, Principe degli Ebrei di Costantinopoli. L. Free, le acque scorrono verso est, la guerra contro il regno di Cristo. TBR Box, Washington, D.C., 2000, p. Pagina 51-52, si vedano anche questi facsimili di questa lettera, 1 e 2. Gli ebrei si nascondono dietro un falso velo di vittimismo per poter ingannare i gentili ingenui riguardo al loro sinistro progetto e alla loro corsa carnivora per il governo del mondo. Questa farsa di senso di colpa e raccolta di simpatia è ironicamente trasparente. Il boss sionista, il rabbino Stephen S. Wiese, 1874-1949, cofondatore del Congresso Mondiale Ebraico e di altri gruppi sovversivi, ululò fanaticamente che l'intero xianesimo dovesse agli ebrei una patria in Palestina per qualche supposto torto fatto agli ebrei. Stephen S. Wiese noiosamente sbraitò: la ricostruzione Sion sarà la riparazione di tutto il xianesimo per i torti fatti agli ebrei. Nel 1900 il rabbino Wiese fece scivolare l'inganno premeditato dell'olocaustanesimo quando parlò di 6 milioni di argomentazioni vive, sanguinanti e sofferenti a favore del sionismo. Che era una di dozzine su dozzine di riferimenti ed invocazioni della fiaba cabalistica di 6 milioni di ebrei perseguitati, morti o morenti tra il 1900 ed il 1945, che ha portato alla creazione dello Stato di Israele sulla schiena del suo ingannevole, ed ovvio inganno. Nel 1948. Il giudice federale statunitense Julian McCall, 1866-1943, fu direttore di una pletora di organizzazioni sioniste e lavorò vociferando per creare uno Stato sionista sulla terra palestinese rubata. Nel puro stile suprematista ebraico, questo folle rabbioso chiese denaro ai xiani per finanziare l'insidioso progetto coloniale in Palestina, dicendo che questo doveva essere fatto come apprezzamento per il debito di cui tutto il mondo è debitore verso gli ebrei. Credendo che il mondo gli fosse debitore, questi ebrei pomposi e suprematisti non chiedono solo la Palestina, vogliono che l'intero pianeta gli sia servito su un piatto d'argento insieme a tutti i suoi valori e tesori. Questi dannati fatti, citazioni ed affermazioni schiaccianti, messi insieme, sono dei pezzi estremamente significativi di prove dell'esistenza della trama mondiale ebraica e dell'autenticità dei protocolli di Sion. Molti di questi impressionanti discorsi sono una totale mimica di quello che viene sottolineato nei protocolli, uno Stato unico mondiale e tirannico governato da ebrei, su cui un tiranno mondiale ebraico, a cui loro si riferiscono come re despota del sangue di Sion, un discendente della casa di Davide, sarà incoronato re e governerà la terra. Sin dalla notte dei tempi abbiamo guidato i popoli da una disillusione ad un'altra, in modo che alla fine si possano girare da noi in favore di quel re despota del sangue di Sion, per il quale stiamo preparando il mondo. Citazione dai protocolli di Sion, 3:15. Il riconoscimento del nostro despota. Verrà quando i popoli, estremamente sfiniti dalle irregolarità e dall'incompetenza, un problema di cui ci occuperemo, dei loro leader, acclameranno basta con tutti loro, dateci un re di tutta la terra che ci unirà e che annienterà le cause del disordine, frontiere, nazionalità, religioni, debiti di stati, che ci darà pace e quiete che non possiamo trovare nei nostri governanti e rappresentanti. Protocolli di Sion, 10 e 18. Meno. Quando il re di Israele mette sulla sua sacra testa la corona offertagli dall'Europa diventerà patriarca del mondo. Citazione dai protocolli di Sion, 15 e 23. Molto di tutto questo è stato affermato da un uomo di nome Benjamin Friedman, un ex sionista ed ex ebraico che si è convertito al xianesimo e divenne un critico notevole del sionismo e dell'intrigo internazionale ebraico. Friedman fu un uomo d'affari di successo di New York che era stato per molti anni in cima alle liste con molti potenti leader sionisti ed anche molti presidenti americani. Quindi aveva una conoscenza intima a menadito della politica internazionale, e del ruolo che gli ebrei giocavano in essa e l'influenza che avevano. Scrisse un libro chiamato La tirannia nascosta e, nel 1961, tenne un discorso molto illuminante all'Hotel Willard di Washington dopo Cristo, esponendo principalmente il ruolo dell'ebraismo sionista nel portare l'America nella prima guerra mondiale in cambio del supporto inglese per l'ambizione sionista di conquistare e colonizzare la Palestina alla fine della guerra.